Marco Polo, il milione. Letto da Ginzo Robby Jeans. 195. Della Grande Turchia. Turchia si ha un re che a nome Kaidu, lo quale si è nepote del grande cane, che fu e figliolo d'uno suo fratello cugino. Questi sono tartari, uomini valentri d'arme, perché sempre mai stanno in guerra ed in brighe. Questa grande Turchia si è verso maestro, quando l'uomo si parte da Kurmos e passa per lo fiume di Gion. E dura diverso tramontano infine alle terre del grande cane. Sappiate che tra Kaidu e lo grande cane si ha grandissima guerra, perché Kaidu si vorrebbe conquistare parte delle terre del Katai e de Mangi, ma lo grande cane si vuole che lo seguiti, siccome fanno gli altri che tengono terra da lui. Questi sì non vuol fare, perché non si fida, e perciò sono state tra loro molte battaglie. E si fa questo re Kaidu bene 100.000 cavalieri, e più volte ha sconfitto li cavalieri e li baroni del grande cane, perciò che questo re Kaidu si è molto prode dell'arme, egli e sua gente. Ora sappiate che questo re Kaidu si avea una sua figliuola, la quale si era chiamata in tartaresco Aigiarne, cioè viene a dire in latino lucente luna. Questa donzella si era sì forte che non si trovava persona che vincere la potesse di veruna pruova. Lo re suo padre si la volle maritare. Quella disse che mai non si mariterebbe se la non trovasse alcuno gentile uomo che la vincesse di forza o d'altra pruova. Lo re si l'avea privilegiata che ella si potesse maritare a sua volontade. Quando la donzella ebbe questo dal re, si ne fue molto allegra, ed allora si mandò dicendo per tutte le contrade che se alcuno gentile uomo fosse che si volesse provare con la figliuola del re Kaidu, si andasse là a sua corte, sappiendo che quale fosse quegli che la vincesse, la donzella si lo torrebbe per suo marito. Quando la novella fu saputa per ogni parte, ed eccoti venire molti gentili uomini alla corte del re. Ora fu ordinata la prova in questo modo. Nella mastra sala del palagio si era lo re e la reina con molti cavalieri e con molte donne e con molte donzelle. Ed ecco venire la donzella tutta sola, vestita ad una cotta di zendado molto acconcia. La donzella si era molto bella e bene fatta di tutte le bellezze. Ora convenia che si levasse il donzello, lo quale si volesse provare con lei a questi patti, com'io vi dirò. Che se il donzello la vincesse, la donzella lo dovea prendere e torrelo per suo marito, ed egli doveva avere lei per sua moglie. E se cosa fosse che la donzella vincesse l'uomo, si convenia che l'uomo desse a lei 100 cavalli. Ed in questo modo si avea la donna già guadagnati ben 10.000 cavalli. E sappiate che questo non era maraviglia, che questa donzella era sì bene fatta e sì informata che ella parea pure una giogantessa. Ora v'era venuto uno donzello, lo quale era figliuolo del re di Pumar, per provarsi con questa donzella. E menò seco molto bella e nobile compagnia, e si menò 1.000 cavalli per mettere alla prova, ma il cuore li stava molto franco di vincere, e di ciò li parea essere troppo bene sicuro. E questo fu nel tempo del 1280. Quando lo re Kaidu vide questo donzello, si ne fu molto allegro, e molto desiderava in suo cuore che questo donzello la vincesse, perciò che egli si era uno bello giovane e figliuolo d'uno grande re. Ed allora si fece pregare la figliuola che ella si dovesse lasciare vincere a costui. Ed ella si rispuose e disse: «Sappiate, padre, che per veruna cosa di mondo non farei altro che diritto e ragione. Ora eccoti la donzella entrata nella sala alla prova. Tutta la gente che stava a vedere pregavano che desse a perdere alla donzella, a ciò che così bella coppia fossero accompagnati insieme. E sappiate che questo donzello si era forte e prode, e non trovava uomo che lo vincesse, né che si potesse con lui che egli non lo vincesse d'ogni prova. Ora si vennero la donzella e il donzello alle prese, e furonsi presi insieme alle braccia e fecero una molto bella incominciata. Ma poco durò che il donzello si convenne pure che perdesse la prova. Allora si levò in sulla sala lo maggiore duolo del mondo, perché questo donzello avea così perduto che era uno dei più belli uomini che vi fosse anche venuto o che mai fosse veduto. E da lotta si ebbe la donzella questi 1000 cavalli. Questo donzello si partio ed andossine molto vergognoso in sua contrada. E vo che sappiate che lo re Caidù si menò questa sua figliuola in più battaglie. E quando ella era alle battaglie, ella si gittava tra gli nemici sì fieramente che non era cavaliere sì ardito né sì forte che ella non pigliasse per forza. E menavalo via, e facea molte prodesse d'arme. Or lasciamo di questa matera, e udirete d'una battaglia la quale si fue fra lo re Caidù ed Argo, figliuolo dello re Abaga, signore del Levante. 196. D'una battaglia. Sappiate che lo re Abaga, signore del Levante, si tiene molte terre e molte province, e confina le terre sue con quelle dello re Caidù, cioè dalla parte dell'albero solo, lo quale noi chiamiamo l'albero secco. Lo re Abaga, per cagioni che lo re Caidù non facesse danno alle terre sue, si mandò lo suo figliuolo, Argo, con grande gente a cavallo ed a piede, nelle contrade dell'albero solo infino al fiume de Ion, perché gli guardasse quelle terre che sono alle confini. Ora avvenne che lo re Caidù si mandò uno suo fratello, molto valente cavaliere, lo quale aveva nome Barak, con molta gente, per fare danno alle terre ov'era questo Argo. Quando Argo seppe che costoro viniero, si fece a sembiare sua gente e venne incontro a nemici. E quando furo assembiati l'una parte e l'altra, li naccari cominciarono a suonare dall'una parte e dall'altra. Allora si fue cominciata la più crudele battaglia che mai fosse veduta al mondo. Ma pure alla fine Barak e sua gente non si poteva durare, sicché Argo li sconfisse e cacciògli di là dal fiume. Da che v'abbiamo cominciato a dire d'Argo, dirovvi com'egli si fue preso e com'egli signoreggiò poscia, dopo la morte del suo padre. 197. Quando Argo ebbe vinta questa battaglia, una novella si li venne, siccome lo padre era passato di questa vita. Quando intese questa novella, sinne fue molto cruccioso, e mossesi per venirsene a pigliare la signoria. Ma egli si era di lungi bene 40 giornate. Ora avvenne che lo fratello che fue d'Abaga, lo quale si era soldano ed era fatto saracino, si vi giunse prima che giugnesse Argo, ed incontanente si entrò in sulla signoria e riformò la terra per sé. E si vi trovò sì grandissimo tesoro che appena si potrebbe credere. E sì ne donò sì largamente agli baroni ed a cavalieri della terra, che costoro dissero che non voleano mai altro signore. Questo soldano si facea a tutta gente a piacere. Quando lo soldano seppe che Argo venia con molta gente, si apparecchiò con la sua gente e fece tutto suo sforzo in una settimana. E questa gente, per amore del soldano, andavano molto volentieri incontro ad Argo per pigliarlo e per ucciderlo a tutto loro podere. 198. Quando lo soldano ebbe fatto tutto suo sforzo, si si mossero ed andaro incontro ad Argo. E quando fue presso a lui, si si attendò in uno molto bello piano, e disse alla sua gente: «Signori, e ci conviene essere pro di uomini, perciò che noi si difendiamo la ragione, che questo regno si fue del mio padre. Il mio fratello Abaga si l'ha tenuto tutto quanto a sua vita, ed io sì dovea avere lo mezzo, ma per cortezia sì li le lasciai. Ora da che è morto si è ragione che io l'abbia tutto. Ma io sì vi dico, ch'io non voglio altro che l'onore della signoria, e vostro sia tutto il frutto». Questo soldano avea bene 40.000 di cavalieri e grande quantità di pedoni. La gente rispuose e dissero tutti che anderebbero con lui infino alla morte. 199. Argo, quando seppe che lo soldano era attendato presso di lui, si ebbe sua gente e disse così: «Signori e fratelli ed amici miei, voi sapete bene che il mio padre, infino che visse, vi tenne tutti per fratelli e per figliuoli. E sì sapete bene come voi e i vostri padri siete stati con lui in molte battaglie e a conquistare molte terre. E sì sapete bene com'io sono suo figliuolo e com'egli v'amò assai, ed io ancora si v'amo tanto quanto il mio cuore. Dunque, ben è ragione che voi si m'aiutiate riconquistare quello che fu del mio padre e vostro, che è contra colui che viene contra ragione, e voleci diretare delle nostre terre e cacciare via tutte le nostre famiglie. Ed anche sapete bene che egli sì non è di nostra legge, ma è saracino e adora Malcometto. Ancora vedete come sarebbe degna cosa che gli saracini avessero signoria sopra li cristiani. Da che voi vedete bene che è così, ben dovete essere prodi e valentri, siccome buoni fratelli, in aiutare e in difendere lo nostro, ed io abbo speranza in Dio che noi lo metteremo alla morte, siccome egli è degno. Perciò si priego catuno che faccia più che suo potere non porta, sicché noi vinciamo la battaglia. 200. Li baroni e li cavalieri d'Argo, quando ebbero inteso e udito lo parlamento ch'avea fatto Argo, tutti risposero e dissero ch'avea ditto bene e saviamente, e fermaro tutti comunemente che voleano anzi morire con lui che vivere sanza lui o che neiuno li venisse meno. Allora si levò un barone e disse ad Argo: «Messer, ciò che voi avete detto tutto sia verità, ma sì voglio dire questo, ch'a me si parrebbe che si mandasse ambasciatori al soldano per sapere la cagione di quello che fae e per sapere quello che vuole». E sì fue fermo di fare. Quando ebbero così fermato ed egli non si fecero due ambasciatori che andassero al soldano a disporregli queste cose, come tra loro non si dovea essere battaglia, perciò che erano una cosa, e che il soldano si dovesse lasciare la terra e renderla ad Argo. Lo soldano rispose agli ambasciatori e disse: «Andate ad Argo, e sì li dite ch'io lo voglio tenere per nepote e per figliuolo, siccome io debbo, e che li volea dare signoria che si convenisse, e che stesse sotto lui, ma non volea che egli fosse signore. E se così non vuole fare, sì gli dite che sa parecchia alla battaglia». 201. Argo, quando ebbe intesa questa novella, si ebbe grande ira e disse: «Non ci è da dire più nulla». Allora si mosse con sua gente e fu giunto al campo dove la battaglia dovea essere. E quando furono apparecchiati l'una parte e l'altra, e li naccari cominciaro a sonare da catuna parte, allora si cominciò la battaglia, molto forte e molto crudele da catuna parte. Argo fece lo di grandissima prodezza, egli e sua gente, ma non gli valse, tanto fue la disavventura che Argo si fue preso e si perdeo allora la battaglia. Lo soldano si era uomo molto lussurioso, sicché si pensò di ritornare alla terra e di pigliare molte belle donne che v'erano. Allora si partio e lasciò uno suo vicario nell'oste, che avea nome Melichi, che dovesse guardare bene Argo. E così se ne andò alla terra e Melichi rimase. Ora avvenne che uno barone tartaro, lo quale era eguale sotto il soldano, vide lo suo signore Argo, lo quale dovea essere di ragione. Vennegli un grande pensiero al cuore, e l'animo li cominciò molto a enfiare, e dicea fra sé stesso che male li parea che suo signore fosse preso. E pensò di fare suo podere sicché gli fosse lasciato. Ed allora cominciò a parlare con altri baroni dell'oste. E catuno parea che fosse in buono animo di volersi pentere di ciò che avevano fatto. E quando furono bene accordati, uno barone che avea nome Boga si fue cominciatore. E levaronsi suso tutti a romore, ed andarono alla pregione dove Argo era preso. E dissergli come s'erano riconosciuti, e che aveano fatto male, e che voleano ritornare alla misericordia e fare e dire bene, e lui tenere per signore. E così s'accordaro, ed Argo perdonò loro tutto ciò che egli non aveano fatto contra di lui. Ed incontanente si mossero tutti questi baroni, ed andarono al padiglione dov'era Melichi, lo vicario del soldano, ed ebborlo morto. Ed allora tutti quelli dell'oste si confermaro Argo per loro diritto signore. 203. Di presente giunse la novella al soldano come lo fatto era stato, e come Melichi suo vicario era morto. Allora, come ebbe inteso questo, si ebbe grande paura, e pensossi di fuggire in Babilonia, e misesi a partire con quella gente ch'avea. Uno barone, lo quale era grande amico d'Argo, si stava ad uno passo, e quando lo soldano passava, e questo barone si l'ebbe conosciuto, e dimantinente li fue dinanzi in sul passo, ed ebbelo preso per forza, e menollo dinanzi ad Argo alla città, che v'era giunto già di 3 giorni. Argo, quando lo vide, si ne fue molto allegro, e dimantenente si comandò che gli fosse data la morte siccome traditore. Quando fue così fatto, e Argo si mandò uno suo figliolo a guardare le terre dall'albero solo e mandò con lui 30.000 di cavalieri. A questo tempo che Argo entrò nella signoria, Corea anni domini 1285, e regnò signore 6 anni. Ed in capo di questi 6 anni si fue avvelenato e così morio. Morto che egli si fue Argo, uno suo zio si entrò sulla signoria, per cagione che lo figliuolo d'Argo si era molto dalla lunga. E tenne la signoria 2 anni, ed in capo degli 2 anni si fue anche morto di beveraggio. Or vi lascio qui, che non c'è altro da dire, e dirovvi un poco delle parti di verso tramontana. 204. Delle parti di verso tramontana. In tramontana si ha uno re che è chiamato lo re Conci, e sono tartari. Questi sono genti molto bestiali. Costoro si hanno uno loro domine Dio, ed è fatto di feltro e chiamalo Nattigai, e fannogli anche la moglie, e dicono che sono i domine Dii terreni che guardano tutti i loro beni terreni. E così li danno da mangiare e fanno a questo cotale iddio secondo che fanno gli altri tartari, li quali v'abbiamo contato adietro. Questo re Conci è della schiatta di Cinghicane ed è parente del grande cane. Questa gente non hanno né città né castella, ma sempre stanno in piani od in montagne. E sono grande gente delle persone, e vivono di latte, di bestie e di carne. Biada non hanno, e non sono gente che mai facciano guerra ad altrui. Anzi, i stanno tutti in grande pace. Egli no, si hanno molte bestie, ed hanno orsi che sono tutti bianchi e sono lunghi 20 palmi, ed hanno volpi che sono tutte nere, e si hanno asini selvatichi assai. Ancora si hanno giambelline, cioè quelle donde si fanno le care pegli, che una pelle da uomo vale bene 1000 bisanti. Vai hanno assai. Questo re si è di quella contrada ove i cavalli non possono andare, perciò che va grandi laghi e molte fontane, e son vi ghiacci sì grandi che non vi si può menare cavallo, e dura questa mala contrada 13 giornate, ed in capo di catuna giornata si ha una posta, dove albergano li messi che passano e che vengono, e da catuna di queste poste si stanno 40 cani, li quali istanno per portare li messaggi dall'una posta all'altra, siccome io vi dirò. Sappiate che queste 13 giornate si sono tra 2 montagne, e tra queste 2 montagne si è una valle, ed in questa valle ha sì grande lo fango e lo ghiaccio che cavallo non vi potrebbe andare. Egli no, si hanno ordinate 3 gie senza ruote, che le ruote non vi potrebbero andare, perciò che le si ficcherebbero tutte nel fango, e per lo ghiaccio correrebbero troppo. In su questa treggia si pongono un cuoio d'orsa, e vanno visuso questi cotali messaggi. E questa treggia si menano 6 di questi cani, e questi cani si sanno bene la via, e vanno infino all'altra posta. E così vanno di posta in posta tutte queste 13 giornate di questa mala via. E quelli che guarda la posta si monta su un'altra treggia e menali per la migliore via. E sì vi dico che gli uomini che stanno su per queste montagne sono buoni cacciatori e pigliano di molte buone bestiuole e si ne fanno molto grande guadagno, siccome sono giambellini e vai ed ermellini e coccolini e volpi nere ed altre bestie assai, donde si fanno le care pegli. E pigliale in questo modo, che fanno loro reti che no vi ne puote campare veruna. Qui si ha grandissima freddura. Andiamo più innanzi e udirete quello che noi si trovamo, cioè fue la valle iscura. 205. La valle iscura. Andando più innanzi per Tramontana si trovamo una contrada che è chiamata Iscurità. E certo ella si ha lo nome bene a ragione, ch'ella si è sempre mai iscura. Qui si non appare mai sole né luna né stella, sempre mai v'è notte. La gente che vi è vive come bestie. E non hanno signore, se non che li tartari si vi mandano talvolta come io vi dirò, che gli uomini che vi vanno si tolgono giomente ch'abbiano poledri dietro, e lasciano li poledri di fuori dalla scurità, e poscia si vanno rubando ciò che possono trovare, e poscia le giomente si ritornano a loro poledri di fuori dalla scurità. Ed in questo modo riede la gente che vi si mette ad andare. Questa gente si hanno molte pelli di quelle care ed altre cose assai, perciò che egli sono maravigliosi cacciatore, ed ammassano molte di quelle care pegli che avemo contato di sopra. La gente che vi dimora ad abitare sono gente pallida e di mala colore. Partiamoci di qui, ed andamo alla provincia di Rossia. 206. Della provincia di Rossia. Rossia si è una grandissima provincia verso Tramontana, e sono cristiani, e tengono maniera di greci, ed havvi molti re, ed hanno loro linguaggio, e non rendono tributo se non ad uno re dei tartari, e quello è poco. La contrada si ha fortissimi passi ad entrarvi, costoro non sono mercatanti, ma si hanno assai delle pelli che avemo ditto di sopra. La gente si è molto bella, i maschi e le femmine, e sono bianchi e biondi, e sono semplice gente. In questa contrada si ha molte argentiere e cavane molto argento. In questo paese non ha altro da dire. Dirovvi della provincia la quale ha nome Lacca, perché confina con la provincia di Rossia. 207. Della provincia di Lacca. Quando noi ci partimo da Rossia, si entramo nella provincia di Lacca. Quivi si trovano gente che sono cristiani e gente che sono saracini. Non ci ha quasi altra novità che abbia... manca. Da quelle di sopra. Ma voglio vi dire d'una cosa che m'era dimenticata della provincia di Rossia. In quella provincia si ha grandissimo freddo ch'appena vi si puote iscampare e dura infino al mare oziano. Ancora vi dico che va isole ove nascono molti grifalchi e molti falconi pellegrini, i quali si portano per più parti del mondo. E sappiate che da Rossia ad Orbeche si innova grande via, ma per lo grande freddo che v'è, si non si puote bene andare. Or vi lascio a dire di questa provincia, che non c'è altro da dire, e voglio vi dire un poco dei Tartari di Ponente, e di loro signore, e quanti signori hanno avuti. 208. De signori de Tartari del Ponente. Lo primo signore ch'ebbono gli Tartari del Ponente si fu uno ch'ebbe nome Frai. Questo Frai fu uomo molto possente e conquistò molte province e molte terre, che gli conquistò Rossia e Comania e Alanai e Lacca e Megia e Ziziri e Scozia e Gazzarie. Queste furono tutte prese per cagione che non si tenevano insieme, che se le fossero state tutte bene insieme non sarebbero state prese. Ora, dopo la morte di Frai, fu signore Patù. Dopo Patù si fu Bergo. Dopo Bergo, Mogletenr. Poscia fu Cato Macù. Dopo costui fu il re che è oggi, lo quale ha nome Loretto Cai. Ora avete inteso dei signori che sono stati degli Tartari del Ponente. Voglio vi dire d'una battaglia che fu molto grande tra Lore Alau, signore del Levante, e Lore Bergo, signore del Ponente. 209. D'una gran battaglia. Al tempo degli anni domini 1261 si cominciò una grande discordia tra gli Tartari del Ponente e quelli del Levante, e questo si fu per una provincia che l'uno signore e l'altro la voleva, sicché ciascuno fece suo sforzo e suo apparecchiamento in 6 mesi. Quando venne in capo degli 6 mesi, e ciascuno sie e uscie fuori a campo. E ciascuno avea bene in sul campo bene 300.000 cavalieri bene apparecchiati d'ogni cosa da battaglia, secondo loro usanza. Sappiate che lo re Barga avea bene 350.000 di cavalieri. Or si puose a campo a 10 miglia presso l'uno all'altro. E voglio che voi sappiate che questi campi erano i più ricchi campi che mai fossero veduti di padiglioni e di trabacche, tutti forniti di sciamiti d'oro e d'ariento. E così istettoro 3 dì. Quando venne la sera che la battaglia doveva essere la mattina vegnente, ciascuno confortò bene sua gente ed ammonio siccome si conveniva. Quando venne la mattina e ciascuno signore fu in sul campo e fecero loro ischiere bene e ordinatamente. Lore Barga fece 35 ischiere, Lore Alau ne fece pure 30, perché avea meno di gente, e ogni schiera era da 10.000 uomini a cavallo. Lo campo era molto bello e grande, e bene faceva bisogno che giammai non si ricorda che tanta gente s'assembiasse in su un campo. e sappiate che ciascuna gente erano prodi ed arditi. Questi due signori furono men due discesi dalla ischiatta di Cinghicane, ma poi sono divisi, che l'uno è signore del Levante e l'altro del Ponente. Quando furono acconci l'una parte e l'altra, e gli naccheri incominciarono a sonare da ciascuna parte, allora fu cominciata la battaglia con le saette. Le saette incominciarono ad andare per l'aria tante, che tutta l'aria era piena di saette, e tante ne saettarono, che più non avevano. Tutto il campo era pieno d'uomini morti e di feriti. Poi missero mano alle spade. Quella era tale tagliata di teste e di braccia e di mani di cavalieri, che giammai tale non fu veduta né udita. E tanti cavalieri a terra, che era una maraviglia a vedere da ciascuna parte. Né giammai non morì tanta gente in un campo, che niuno non potea andare per terra, se no su per gli uomini morti e feriti. Tutto il mondo parea sangue, che gli cavalli andavano nel sangue insino a mezza gamba. Lo rumore e il pianto era sì grande dei feriti, che erano in terra, che era una maraviglia udire lo dolore che facevano. E lo re Alau fece sì grande maraviglia di sua persona che non pareva uomo, anzi pareva una tempesta, sicché il re Barga non poté durare, anzi gli convenne alla perfine lasciare il campo, e missesi a fuggire, e lo re Alau gli seguì dietro con sua gente, tuttavia uccidendo quantunque ne giugnevano. Quando lo re Barca fu sconfitto con tutta sua gente, e il re Alau si ritornò in sul campo, e comandò che tutti gli morti fossero arsi, così gli nemici come gli amici, perché era loro usanza d'ardere i morti. E fatto che ebbono questo, si partirono e ritornarono in loro terre. Avete inteso tutti i fatti dei Tartari e dei Saracini, quanti se ne può dire, e di loro costumi e degli altri paesi che sono per lo mondo, quanto se ne puote cercare e sapere, salvo che del Mar Maggiore non vi abbiamo parlato né detto nulla, né delle province che gli sono d'intorno, avegna che noi li cercamo ben tutto. Però il lascio a dire, che mi pare che sia fatica a dire quello che non sia bisogno, né utile, né quello ch'altri fa tutto di, che tanti sono coloro che il cercano e il navicano ogni di che bene si sa, siccome veneziani e genovesi e pisani e molta altra gente che fanno quel viaggio ispesso, che catuno sa ciò che v'è. E perciò mi taccio e non ve ne parlo nulla di ciò. Della nostra partita, come noi ci partimmo dal grande cane, avete inteso nel cominciamento del libro, in uno capitolo ove parla della briga e fatica che ebbe messer Matteo e messer Nicolò e messer Marco in domandare commiato dal grande cane, e in quello capitolo conta l'avventura ch'avemmo nella nostra partita. E sappiate, se quella avventura non fosse stata, a gran fatica e con molta pena saremmo mai partiti, sicché appena saremmo mai tornati in nostro paese. Ma credo che fosse piacere di Dio nostra tornata, a ciò che si potessero sapere le cose che sono per lo mondo, che secondo ch'avemo contato in capo del libro nel titolo primaio, e non fu mai uomo, né cristiano, né saracino, né tartero, né pagano, che mai cercasse tanto nel mondo quanto fece messer Marco, figliuolo di messer Niccolò Polo, nobile e grande cittadino della città di Vinegia.